Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 l'informazione regionale inizia con la forte polemica tra le forze politiche a Firenze dopo la morte di un uomo di 78 anni investito da un camion in viale Gramsci a ridosso dei cantieri della tranvia mentre si trovava in bici. In diretta i particolari da Domenico Guarino.
Sì Raffaele, ironia della sorte, proprio il giorno dopo il decennale della legge sull'omicidio stradale, la presentazione del libro celebrativo a cura dell'associazione Guarnieri con le autorità cittadine schierate in prima fila a Palazzo Medici Riccardi. Un'altra tragedia scuote Firenze, vittima questa volta un ciclista di 78 anni ucciso in viale Gramsci dal camion di una ditta edile che pare non fosse però impegnato in un cantiere della tranvia come pareva in un primo momento. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto, ma già molto chiare invece le dinamiche delle polemiche politiche che immancabilmente si sono prese la scena. La destra parla di cantierizzazione selvaggia e di mancanza di programmazione, la sinistra di mancanza di attenzione a quei cittadini che praticano la mobilità elementare, la maggioranza nell'esprimere sgomento e cordoglio ricorda gli sforzi fatti. Sullo sfondo le difficoltà oggettive di una fase complicata anche a causa della scadenza dei fondi PNRR che impone un'accelerata nei lavori. Pochi però mi sembra colgano il vero nesso della questione. Come ricordava l'altro giorno proprio Stefano Guarnieri, in città il 50% degli spostamenti avviene sotto i 2 chilometri, ma nonostante questo la bicicletta è ancora considerata l'ancella povera della mobilità, qualcosa addirittura di fastidioso per chi deve parcheggiare o scaricare ed usa le corsie preferenziali come area sosta o per chi deve sgommare su strade evidentemente soprattutto oggi non in grado di reggere l'urto del traffico e della velocità. Firenze e la Toscana primeggiano per numero di auto pro capite in Europa. Questa volta a provocare la tragedia è stato un camion, ma il tema di una rivoluzione copernicana nei rapporti di forza sull'asfalto è quanto mai centrale, perché in ogni caso una bici non può condividere, come è accaduto ieri, lo stesso spazio, tanto più se angusto, di un tir. Se accade, la tragedia è ovviamente dietro l'angolo. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Dove è avvenuto l'incidente costato la vita ad un ciclista di 78 anni ieri a Firenze era già presente una pattuglia della Polizia Municipale nell'ambito del servizio di presidio dell'incrocio e il mezzo pesante coinvolto dell'incidente non risulta impegnato nei lavori di realizzazione della tranvia. I cantieri però sicuramente creano disagi, il nostro impegno è massimo per mantenere le viabilità anche ciclabili, lo ha detto l'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio proprio il giorno dell'incidente di Viale Gramsci. Il 1 aprile prossimo si apriranno le procedure per accreditarsi per gli incentivi ad usare la bicicletta promossi dal comune. Sentiamo Giorgio, l'assessore Giorgio, intervenuto oggi a Dillo a Controradio.
I cantieri sicuramente creano dei disagi. Noi abbiamo cercato, come cerchiamo ogni giorno, ogni volta che c'è un cantiere, di preservare il più possibile le percorribilità per le auto, per le biciclette, per i pedoni, ma in un contesto come quello è un po' complicato. Poi non è la giornata per fare polemiche, per fare il battibecco politico. In quella zona lì la pista è peraltro aperta, larga, c'è un incrocio che si può attraversare, c'era la presenza della Polizia Municipale sull'incrocio perché è un incrocio subito prima della scuola che viene presidiata tutte le ore di punta dalla Polizia Municipale. Diciamo che le fatalità sono sempre possibili e che noi comunque, nonostante i cantieri e le difficoltà, lavoriamo perché le condizioni di sicurezza anche per i ciclisti siano sempre le migliori possibili. Vogliamo che Firenze diventi una città da vivere sempre di più in bicicletta. Il Biciplan è arrivato quasi in fondo e tra qualche giorno ci sarà una presentazione intanto ristretta e poi alla città, e nel frattempo stiamo lavorando a incentivare le persone a usare la bicicletta, a abbandonare la macchina. Adesso ci rivolgiamo a 4.500 persone che non dovranno più scaricare un kit perché abbiamo costruito una nostra applicazione che fa il lavoro che faceva il kit di Finbike e che verranno pagate fino a 30 euro al mese per lasciare l'auto e iniziare a usare la bicicletta nelle tratte casa lavoro, casa scuola, ma anche nelle tratte per il tempo libero.
Restiamo in tema e andiamo a Greve in Chianti, strade più sicure e accessibili nel Chianti, potenziare la sicurezza stradale di alcune delle arterie di collegamento più importanti e transitate del territorio di Greve e delle sue frazioni. Questo è l'obiettivo che il Comune, con la città metropolitana, la Regione Toscana, hanno scelto di attuare con la realizzazione di due opere pubbliche che rivestono un ruolo strategico per migliorare la fruibilità e l'accessibilità della rete stradale chiantigiana. Sentiamo l'assessore ai lavori pubblici di Greve in Chianti, Giulio Saturnini.
Due grossi progetti attualmente in corso, e mi riferisco in primis alla rotatò che avremo appunto in cantiere, io spero già dei prossimi mesi, per quanto riguarda l'intersezione tra la SR222 a strada in Chianti e la SP119 verso San Polo in Chianti, teatro purtroppo di numerosi incidenti anche gravi negli ultimi anni, un'opera da 330.000 euro finanziati dalla città metropolitana, appunto, per cui siamo nelle ultime fasi della progettazione e ci auguriamo di andare in cantiere davvero nei prossimi mesi. Ma soprattutto è un'opera a noi molto cara, ma cara a tutto il territorio a sud di Firenze, e ovviamente la variante di Grassina, il secondo lotto della variante di Grassina, per cui sono iniziati i lavori in continuità con il primo lotto. Siamo fiduciosi che nei prossimi mesi, nel corso del 2027, almeno si riesca davvero a vedere la luce di questa opera per noi strategica e fondamentale, perché per quanto il nostro sia un territorio meraviglioso fatto di luoghi assolutamente incantevoli, siamo un territorio molto penalizzato a livello infrastrutturale, quindi siamo collegati solo su gomma con la città, e quindi avere finalmente operativa dopo decenni e decenni la variante di Grassina, appunto comprensiva del secondo lotto, sarà per noi una rivoluzione positiva in termini di accessibilità alla città.
Sanità toscana ancora sotto pressione, il bilancio 2025, una manovra da oltre 8 miliardi di euro, resta in sospeso dopo i rilievi del Ministero dell'Economia. Al centro gli ormai famosi 30 milioni che la regione aveva scontato dal disavanzo pescando dai fondi di autoassicurazione. Si leva l'opposizione, sono incapaci di gestire la sanità pubblica, dicono da Fratelli d'Italia, il punto nel servizio di Sande Salvato.
Salta il banco e anche il Consiglio regionale, che slitta da oggi al 31 marzo. Dal MEF arriva la bacchettata sui conti della sanità. I 30 milioni che la Regione Toscana ha detto non servivano per pareggiare il bilancio, servono e come, stando al Ministero, che mette sotto osservazione l'utilizzo di fondi accantonati per i sinistri sanitari, ritenuto non corretto o comunque insufficiente, come anche quelli per il personale del pronto soccorso, per cui mancherebbero 5 milioni di euro. Entro la fine del mese il presidente Eugenio Giani presenterà una nuova proposta. Le risorse mancanti dovrebbero essere recuperate dal fondo di riserva, parte del quale andrà a rafforzare i fondi di garanzia per i rischi e contenziosi sanitari, in linea con le norme nazionali sulle coperture assicurative previsti dai decreti attuativi della legge Gelli. Vero è che la Toscana sta passando da un sistema di autoassicurazione in cui i sinistri venivano coperti direttamente con risorse proprie ad un sistema misto, copertura diretta fino a 500.000 euro e intervento delle assicurazioni per le cifre superiori. Nel frattempo il quadro resta complesso, il disavanzo sanitario continua a crescere, potrebbe superare i 280 milioni, un dato che alimenta lo scontro politico con l'opposizione che parla di gestione inefficiente di un sistema sempre più in difficoltà.
Le elezioni amministrative, il campo largo del centro-sinistra mostra le prime crepe in Toscana, a Figline, incisa Valdarno, lo scontro personale tra Matteo Renzi e Davide Ermini blocca l'alleanza unitaria e agita gli equilibri politici locali, ma tensioni simili emergono anche in altri comuni al voto, come Viareggio. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
C'è almeno uno dei 20 comuni al voto in Toscana dove il progetto del campo largo di centrosinistra si arena sulle tensioni personali. È il caso di Figline e Incisa Valdarno, i due municipi che si sono fusi nel 2014, dove ieri è venuta a galla l'incompatibilità tra Matteo Renzi e Davide Ermini. L'ex premier non intende sostenere la candidatura a sindaco dell'ex parlamentare Dem, ex vicepresidente del CSM, riaprendo una frattura che pesa sugli equilibri locali in vista delle elezioni di maggio. Ermini prova a smorzare i toni, ma il vero nodo resta il rapporto personale con Renzi, deteriorato dopo le accuse contenute racconta nel libro Il Mostro, in cui l'ex presidente del Consiglio attribuiva a Ermini il cosiddetto metodo Palamara nel caso della loggia Ungheria. Parole che avevano spinto Ermini a minacciare querela per diffamazione, segnando una rottura mai ricomposta. Anche per questo Italia Viva e Casa Riformista lavorano a un candidato alternativo lì, chiamandosi fuori dalla coalizione. Dal Partito Democratico arriva una difesa compatta. Il segretario regionale Emiliano Fossi parla di un profilo autorevole e adatto a guidare la città. I parlamentari Dem, Dario Parrini e Simona Bonafè definiscono incoerente la scelta dei renziani. La replica è affidata al commissario regionale d'Italia Viva Francesco Bonifazi, che respinge le accuse e rilancia con parole che evocano vecchi attriti interni all'ex area renziana. Al momento la coalizione che sostiene la candidatura di Ermini comprende il Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde e alcune liste civiche, ma le defezioni non finiscono qui. Anche a Viareggio la formula del campo largo rischia di naufragare, visto che Italia Viva ha già scelto di sostenere la candidatura di Maria Lina Marcucci, a discapito delle primarie che hanno individuato domenica scorsa la Dem Federica Maineri. La coalizione per ora è in salvo nelle due città più grandi della Toscana al voto, a Prato, dove Matteo Bifoni si avvicina a una candidatura, e a Pistoia, dove il 12 aprile si svolgeranno le primarie.
L'Università di Pisa fa sparire il presidio di pace dei Treppini e la denuncia del comitato No Base di Coltano, che aveva messo in piedi in questi mesi un presidio nel cuore del Parco di San Rossore. L'Università di Pisa è proprietaria del terreno, da anni abbandonato e rigenerato dall'autorecupero del movimento No Base, che vi ha realizzato campeggi, mobilitazioni, iniziative di socialità e molto altro, e ha scelto di essere complice del progetto della base militare, dice ai nostri microfoni Davide, del comitato No Base di Coltano.
L'Università di Pisa è un soggetto che nel decreto che stabilisce il progetto della nuova base militare al CISAM è presente come beneficiario di una compensazione. In maniera assolutamente a quanto pare incomprensibile, non soltanto si parla delle compensazioni relative alla distruzione degli alberi piuttosto che ai campi sportivi, ma si parla anche della ristrutturazione di uno stabile dell'università che è proprio lì vicino al CISAM, l'ex bigattiera. Noi ci siamo sempre chiesti quando fosse stata presa questa decisione, perché l'Università di Pisa sia dentro il piano delle compensazioni di una base militare. Oggi forse capiamo il perché, perché l'Università di Pisa ha scelto di essere parte organica di questo tipo di investimento sul territorio. Ricordiamo che tutti i terreni che circondano le basi militari presenti tra Pisa e Livorno sono terreni di proprietà dell'Università di Pisa. L'Università di Pisa, quindi la governance ovviamente, piuttosto che tutelare quei terreni, tutelare chi se ne prende cura, chi li ha recuperati come abbiamo fatto noi e chi li utilizza per portare avanti iniziative di pace e ecologiche, li sgombera da questo tipo di iniziative per lasciare spazio invece ai piani di militarizzazione. Questi sono interessi reali, materiali, contro i quali noi vogliamo batterci, e le nostre cose sono state rubate e sono scomparse. Rilanceremo sulle prossime iniziative. Venerdì prossimo 27 organizzeremo una piazza No Base, piazza 20 settembre, in cui costruire prossime iniziative di lotta e anche e soprattutto per organizzare la ricostruzione popolare del presidio di pace.
Presentato il distretto biologico del territorio fiorentino, il 13° della Toscana, che si conferma una delle regioni leader nel settore, con il 42% della superficie agricola utilizzata coltivata con metodi bio. 76 comuni interessate, più di 5.000 aziende coinvolte. Sandra Salvato ha sentito Leonardo Marras, assessore regionale all'agricoltura, e la vice sindaca della città di Firenze, Paola Galgani, con la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
È un territorio, quello fiorentino, particolarmente sfidante, che è però anche particolarmente evocativo, quindi è il raggiungimento di un risultato, di uno sforzo collettivo che deve essere premiato. I 13 distretti biologici sono la dimostrazione. La superficie biologica va ben oltre il limite che è previsto dalla normativa e gli investimenti così robusti che hanno convertito a biologico tanta parte dell'agricoltura toscana fanno da corredo.
Siamo appunto in un'area che vede almeno 1.000 ettari, no, destinati al biologico. Peraltro siamo sempre propensi a pensare che a Firenze non ci sia Firenze città, invece sappiamo che c'è anche una dimensione agricola sicuramente non paragonabile ad altri territori, che vede peraltro già l'adesione di 36 aziende, quindi insomma una realtà importante che però si misura con la creazione di un distretto.
Con Firenze abbiamo stretto questa alleanza essenziale che guarda ad alcuni valori precisi, perché l'agricoltura biologica è cultura, è lavoro, è uno stile di vita, indica una strada precisa, ma è anche un'idea di territorio, perché noi stiamo mettendo insieme comuni urbanizzati. A Scandicci ospiteremo anche la sede del nuovo parco dell'ex CNR con la vicinanza della Regione Toscana.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Il cielo sulla Toscana per domani è previsto sereno, poco nuvoloso, venti moderati in attenuazione, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, temperature le massime in aumento. Le 13 in punto, il City Lights tra pochissimo e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.